5.
Ok, allora l'altro giorno abbiamo parlato del topo insieme alla rase e abbiamo visto che queste enzimi, ok, significa sono proteine che hanno un'attività catalitica, ok, hanno praticamente un ruolo molto importante nel cambiamento delle strutture topologiche del DNA, ok? Ci sono due tipi diversi, se vi ricordate, la topoisomerasi del tipo 1 o topoisomerasi del tipo 2, che funzionano in maniera simile, però hanno specificato il sostrato diverso, significa lavorano su due sostrati diversi, ok? Topoisomerasi 1 lavora su DNA a singolo filamento. E chiave di questo enzima è praticamente la presenza di un tirosina che porta un gruppo H, ok? Questo gruppo H si trova in una tasca, no, dell'enzima, del sito catalitico attivo, dove praticamente accade dopo la reazione biochimica, e questo posizionamento permette dopo alla tirosina di fare un attacco nucleofilico su un gruppo di fosfato, ok? E il risultato di questa reazione è il legame covalente dal DNA, single strand, un singolo filamento, con l'enzima. Però queste reazioni chimiche non richiedono energia, che non abbiamo bisogno di ATP. Okay? Questa situazione qua è transiente, significa quando una volta tagliato questi filamenti del DNA c'è adesso il momento di fare passare l'altro filamento che non vediamo adesso, okay? Per praticamente risolvere questo stress torsionale, okay? Significa nel secondo step della reazione adesso è il 3'H del filamento che si trova a monte del sito del taglio, cioè adesso riattaccare questo legame fosfotirosinico e creare la situazione di prima, okay? Significa che due filamenti sono adesso di nuovo legati uno con l'altro, ok? La topoisomerasi 1, ok, attacca praticamente a un singolo filamento di DNA, la topoisomerasi 2 riesce ad attaccare due filamenti di DNA single stranded, lo vediamo qua, significa anche lì abbiamo la tirosina con il gruppo H che attacca il legame fosfato tra due zuccheri di nucleotidi, okay? E si lega un attimo covalentemente, okay? Dopo c'è questo cambiamento di struttura, che okay, perché io praticamente ho aperto tutti e due i filamenti di DNA, e nel secondo step c'è di nuovo questa religazione dei due filamenti di DNA, ok? Questa reazione qua, questo enzima gli enzimi di tipo topoisomerasi 2 richiedono adesso energia per queste taglio, significa che viene consumato l'ATP e questo serve anche però soprattutto per il cambiamento della conformazione del complesso, significa quando c'è un cambiamento, quando c'è questa reazione, sia reazione da parte del topo 2 e anche di topo 1, c'è un cambiamento della struttura e questo vediamo, questo è stato molto ben studiato per l'enzima del tipo topoisomerasi 1, ok? Lì vediamo praticamente un esempio molto bello, no? Come praticamente insieme funzionano, okay? Significa che per una reazione da parte della topoisomerasi 2 ci serve sempre il sostrato e ci serve anche la proteina stessa, l'enzima, e come vediamo qua la struttura della proteina è altamente, altamente controllato, significa vediamo una proteina intera che contiene varie domini 1, 2, 3, 4 che hanno una certa funzione, significa che abbia una struttura modulare di questa proteina e vediamo all'interno di questi domini abbiamo praticamente strutture ben definite di catene di polipeptide, Ok, vediamo qua alfa elice, vediamo beta sheets, e solo quando la struttura è integra della proteina, la proteina in questa situazione può funzionare come enzima, ha una attività catalitica. Ok? Allora, la proteina in questa struttura di base, no? Dove praticamente va in giro nel nucleo, okay? in soluzione, diffonde, no? Nel nucleoplasma, e quando praticamente viene riconosciuto una struttura di vena aberrante, significa dove c'è uno stress torsionale troppo alto del DNA, questa proteina, questa enzima tropoisomerase 1 lega questa struttura di vena cambiato, e ci possiamo immaginare quando c'è questo stress torsionale, no, della doppia elicra del DNA, l'appaiamento tra i due filamenti di DNA non è completamente perfetto. Ok? Quando c'è una struttura imperfetta di DNA, come lo vediamo qua come modello, vediamo qua che uno dei due filamenti di una parte, su una posizione del DNA non c'è un appaiamento super regolare, questo viene dopo riconosciuto nel primo step della reazione da parte della tropoisomerase 1. Significa in questa struttura topo 1 riconosce un sito dove serve un lavoro, una sequenza che di DNA, il doppio filamento di DNA che è non perfetto. Okay? Questo viene riconosciuto come substrato e parte la prima reazione enzimatica, che consiste nel taglio di uno dei due filamenti. E come vediamo qua, quindi viene fatto il taglio, vediamo già un cambiamento della struttura della proteina. Okay? Vediamo qua adesso qua ancora sono ancora legati questi domini 1 e 4 sul DNA, però adesso il dominio 3 porta adesso già il legame covalente tra il tirosina che troviamo qua, che viene attaccato al fosfato creando questo legame fosfotirosinico. Okay? Importante che c'è adesso un cambiamento di struttura. Come vediamo qua, in realtà la tropoisomerase, ma si apre un po' la struttura, ci possiamo immaginare che questo crea adesso il spazio necessario per lasciare attraversare l'altro filamento di DNA. Ok? Quando è successo questo, rappresenta adesso il secondo segnale. Ok? Passato il DNA, e adesso di nuovo cambia la struttura. Ok? Perché c'è un cambiamento di tutto il complesso tra DNA e proteina, significa che DNA va dall'altra parte, no? E questo rappresenta un segnale adesso per di nuovo chiudere l'enzima della tropoisomerase e per permettere l'attacco nucleofilico di queste tre prime OH con il sito dove è legato in modo covalente la tropoisomerase con questi filamenti di DNA. Ok? E dopo, una volta fatto questo step, l'enzima si apre di nuovo, come vediamo qua, no? Dopo questo step di attacco nucleofilico, si apre di nuovo, però adesso non è più legato covalentemente alle molecole di DNA, non c'è più questo stress torsionale nella doppia elica di DNA. Significa in realtà è adesso sparito a questo punto, adesso questa informazione che fa riconoscere la tropoisomerase di questa DNA, significa la tropoisomerase si stacca dal DNA e va da un'altra parte, si cerca un'altra posizione del genoma dove c'è questo stress torsionale e dove serve adesso un cambiamento della struttura topologica del DNA. Ok? Significa, questo è un meccanismo molto bello che vi spiega tante cose, che le enzime proteine sono strutturate, riconoscono sequenze o siti specifiche, cambiano la loro struttura durante la reazione enzimatica, e quando hanno fatto il lavoro si possono anche staccare e vanno via. E questa in realtà è vero per tutti i meccanismi molecolari della cellula. Quando c'è quando viene riconosciuto qualcosa, quando viene fatta una reazione, cioè, questo è sempre abbinato a un cambiamento della struttura conformazionale della proteina o anche del DNA. Okay? Allora, abbiamo detto che i topoisomerasi possono risolvere cambiamento della, struttura topologica del DNA. Okay? Topoisomerasi 2 taglia tutti e due i filamenti di DNA. In realtà questa topoisomerasi 2 riesce praticamente anche a risolvere due anelli di DNA o due cerchie di DNA che sono legate, no? Attraverso un taglio di tutti e due i filamenti, okay? Questo enzima topoisomerasi 2 ha queste attività. La stessa cosa può anche fare la topoisomerasi 1, però dovete stare attenti perché la topoisomerasi 2 deve fare due tagli, no? Taglia prima un filamento di DNA e dopo l'altro, invece la topoisomerasi 2 taglia tutte e due contemporaneamente. Okay? Queste anche praticamente riesci anche a risolvere, per esempio, queste eliche che esistono tra due doppie eliche di DNA. Significa che questa è, per esempio, un supercoil. No? Come abbiamo visto nella lezione di prima, non so dove siamo, qua, sono queste supercoils, okay? Queste DNA super avvolta. Okay? Anche lì, la topoisomerasi 2, no? Taglia tutte e due e apre, e ho due filamenti di double-stranded DNA separate. O anche esistono ogni tanto anche strutture strane di DNA, ci possiamo anche immaginare nell'uomo dove il DNA è molto lungo, significa che esistono situazione che dove il DNA è girata all'intorno su stesso causando un effetto negativo sulla trascrizione, sulla replicazione. Anche lì praticamente la topoisomerasi riesce ad aprire la 2 e crea di nuovo una struttura di DNA molto di base. Okay? Allora, queste attività della topoisomerasi lo possiamo vedere anche facendo un esperimento. Okay? Allora, possiamo suddividere queste slide in due parti, sinistra e destra. Adesso a sinistra vediamo praticamente un esperimento, un schema di esperimento, e questo rappresenta in realtà un gel di elettroforesi, un gel di agarosio, si viene fatta una elettroforesi. Okay? Nell'elettroforesi, okay, funziona così, questo è un gel di agarosio, significa è un gel che praticamente è per dove il DNA può passare, okay? Però dipende dalla lunghezza del molecolo di DNA. Significa cosa posso fare? Io posso qua creare il mio gel pozzetti, okay? Posso praticamente inserire una soluzione di DNA di questo pozzetto, okay? E dopo praticamente posso mettere il corrente, okay? Significa qua metto il polo positivo e qua in alto sarà il polo negativo, okay? L'anode e la catode. Il DNA è pieno di gruppi di fosfato, no? Queste hanno nell'impalcatura di zucchero fosfato, okay? Abbiamo IO4 negativo, e queste praticamente causa un carico negativo del DNA. Significa che quando io ho qua il polo positivo, l'anode, il DNA corre lentamente verso il polo positivo, ok? Però attento, adesso sì, ho adesso un molecolo di DNA molto lungo e lo inserisco nel pozzetto 1 e un molecolo di DNA molto corto, ok, e lo lascio adesso correre, diciamo così, per un'ora e il frammento piccolo ne arriva fino qua, invece il frammento grande ne arriva solo fino qua, okay? Perché viene separata secondo la lunghezza del DNA, Questa adesso è molto semplice, ok? Abbiamo praticamente preso due molecole di DNA single stranded e diciamo così sono perfettamente lineare. Però sappiamo che la struttura topologica del DNA può cambiare, soprattutto quando ho un DNA circolare, ok? Adesso se guardiamo adesso queste lane, io adesso ho il starting material, diciamo così, è un molecolo di DNA double stranded, due filamenti, circolare. Allora, queste DNA circolare può esistere in varie forme, ok? Secondo la topologia. Può essere negativamente super avvolto, significa crea un super coil, come vediamo qua, e il super coil può essere ancora più girato, più stretto, e lo vediamo qua. Invece che anche che può capitare che praticamente si rompe il DNA, ok, un double strand break, e diventa lineare, ok? E quando corriamo adesso un gel vediamo che praticamente la versione più super avvolta corre più velocemente perché offre meno resistenza all'interno del gel di agarosio, ok? E super avvolta significa diventa più concentrato, più piccolo e crea meno resistenza. Invece è il molecolo circolare, è molto più rilassato, non si può, no, cambiare la struttura, no? E questo porta a una maggiore resistenza durante l'elettroforesi, significa resta più in alto. La versione super volto, dove ho solo due super coils, corre in mezzo, ok? E anche importante, la versione lineare dello stesso molecolo di DNA corre più piano nel gel rispetto della versione super avvolta, ok? E questa è una cosa che vedete dopo anche sempre nel laboratorio, no? Perché nel laboratorio spesso si lavora con plasmidi, DNA circolare che viene preparato dai batteri, e queste DNA circolare viene tagliato con enzimi, non tagliato, amplificato, eccetera. E si controlla sempre la qualità e integrità del plasmido con un gel di agarosio. Okay? Però in questo momento è solo importante, no, capire che il DNA, okay, può avere forme di topologia diversa, però lo possiamo anche vedere in un modo molto semplice. Attraverso un gel di attraverso di elettroforesi utilizzando un gel di agarosio, ok? Avendo questo, sapendo che praticamente il DNA circolare, ok, vuole presentarsi anche nella versione super avvolta, possiamo anche studiare l'attività delle topoisomerasi, no? E questo esperimento vediamo qua, molto semplice. Questo è anche adesso un gel di agarosio, ok, però è la fotografia di un esperimento vero. Significa cosa è stato fatto? È stato utilizzato un mix di molecole di DNA, per esempio questo DNA qua, che anche crea anche abbastanza DNA con la topologia super avvolta. Significa che in realtà nella mia soluzione di DNA ho due versioni della struttura topologica del DNA, circolare, però anche la versione super avvolta. Okay? E qua vediamo che nell'esperimento abbiamo scelto condizioni, okay, dove praticamente vediamo un bel parte del DNA rilassato, tipo circolare come qua, o super avvolto, ok? Adesso cosa ho fatto qua, perché vedo anche la banda, per fare vedere il DNA, io posso colorare il DNA con una sostanza chimica che si mette tra i filamenti delle basi del DNA, no? Significa che io ho i filamenti delle basi che sono appaiate, ok? Qua il sugar phosphate backbone, qua ho il legame di idrogeno e questo colorante si mette qua proprio in mezzo, ok? e lo fa specificamente. Significa, è praticamente legato bene al DNA, non covalentemente, però si inserisce. E la cosa particolare di queste sostanze, che si chiama ethidium bromide, ok, è che è praticamente un fluorofor. Significa, io lo posso attivare con luce ultravioletto e dopo mi fa una luce e emette dopo una luce visibile. Ok? E la luce visibile mi permette di fare una foto, e questa è questa foto. Ok? Significa, qua è stato caricato il DNA, abbiamo fatto l'elettroforesi, no? Abbiamo qua il polo positivo, il polo negativo, significa il mio mix di DNA ha attraversato il gel, ho colorato il gel con queste ethidium bromide, significa tutto nel gel, però si accumula all'interno del DNA perché lì rimane fissato, okay, perché si mette tra le base. E adesso ho acceso la lampada di UV e posso fare una foto, ok? E questa è foto. E la luce che vedo è una luce rosso, ok? Tipico. Adesso questa è la prima lane per spiegare. Però non ho solo caricato un campione, ho caricato varie campioni, sempre con la stessa DNA. Però cosa ho fatto? Io ho inserito in questa reazione 2, 3, 4, 5, 6 una concentrazione crescente di una topoisomerase. Okay, la topoisomerase possiamo produrre nel laboratorio, okay, purificarlo, e praticamente qua ho sempre aggiunto sempre più topoisomerase. E cosa fa la topoisomerase? La topoisomerase cambia la struttura topologica del DNA, significa inserisce tagli nel parte del DNA dove c'è questo cambiamento della struttura della DNA che non è perfetto, okay? E praticamente riconosce, questa è la topoisomerase 2, no? La topoisomerase 2 riconosce queste super coils, no? Dove praticamente il DNA si incrocia e comincia a tagliare. Significa, una volta tagliata un super coil qua in mezzo, queste molecole di DNA diventa così, e sì, viene tagliato ancora una volta, diventa così. E questo shift, cambiamento della struttura topologica dalla versione super-avolt alla versione rilassata circolare, possiamo vedere adesso qua nel gel. Beh, come vedete, questa banda del super-avolt sparisce sempre di più e sta accumulando prodotti della reazione della topoisomerase che diventano sempre più grandi. Okay? Perché la versione rilassata o più rilassata, come vediamo qua, ha una velocità di migrazione più bassa, significa io posso direttare dopo il DNA a un'altezza più alta del gel. Ok? Significa qua, importante, un bellissimo esempio che ci dice che praticamente nel laboratorio possiamo anche ricapitolare reazioni enzimatiche che sono normalmente solo presenti, che accadono normalmente nel nucleus. Okay? Tenete sempre presente, nel nucleus abbiamo un tutto assieme di più molecole, RNA, proteine, DNA, sale, no? tutto, no? Praticamente un grande bioincubatore, no? Però che permette praticamente la reazione ideale. Okay? Per quello che vediamo qua è che praticamente tirando fuori solo le biomolecole che mi interessano, okay? Significa offrire come substrato un DNA, okay? Io posso purificare, generare, io mescolo queste DNA solo con l'enzima, okay? Riesco praticamente a ricapitolare una reazione biochimica in vitro. Okay? Qua quando abbiamo la topoisomerase 2, chiaramente dovrò aggiungere un'altra componente, e questo è l'ATP, no? Perché questa enzima richiede l'ATP. Okay? Significa in vitro possiamo ricapitolare, un approccio a SP logic che normalmente accadono in vivo, e questo è un approccio molto centrale che ci permette, no, capire come funziona una reazione biochimica, una reazione sul livello della biologia molecolare. Significa ridurre la complessità del sistema. Il sistema della cellula è complesso, lo semplifico in vitro e lì l'enzima fa proprio la reazione che deve fare nel nucleus, no? E quando sono in vitro, chiaramente dopo è anche molto più facile capire come funziona la reazione, perché io ho molto meno altri componenti, no? Io ho solo il DNA, la topoisomerase e l'ATP. In questa situazione significa, dopo analizzare o capire un meccanismo più in dettaglio sul livello molecolare, è molto più facile, no? Ok, qua lasciamo adesso il DNA, ok? Ho dato tipo un'introduzione un po' sul DNA, strutture, topologica, no? Un po' di esperimenti. Adesso andiamo a parlare un attimo in un modo simile, no? Sulla particolarità di RNA, ok? Ok, qua vediamo già più o meno i take home messages più importanti di questa parte della lezione. Vediamo qua il DNA è double stranded, ha una struttura molto robusta, no? Tipo elica, abbastanza robusta, beh, abbiamo detto c'è ancora flessibilità. Però in realtà è un modo di salvare informazioni molto robuste, anche passato dalla struttura della propria elica. L'RNA, ribonucleic acid, è diverso, no? Esiste come, solo come filamento single stranded, no? Un singolo filamento di RNA. Okay? Quasi mai c'è un appaiamento, quasi mai esistono RNAs in versione esclusiva di appaiamento come lo vediamo per il DNA, ok? La struttura è simile, abbiamo, no, sempre il sugar phosphate backbone dove sono praticamente dove è attaccato la ribosa, e dopo vediamo queste ribose diverse del DNA, perché è una ribosa, qua abbiamo dei oxyribose e abbiamo basi che sono attaccate. Abbiamo sempre citosina, guanina, adenina, però è importante, non abbiamo più il timina, e il timina viene sostituito dall'uracile, okay? Che ha una struttura simile. La differenza consiste solo in questo gruppo metilico che c'è sul timidina e che manca nell'uracile. Qua vediamo adesso per la forza, la vera forza dell'RNA, ok? Perché la RNA esiste, viene prodotto a singolo filamento, significa è più flessibile rispetto del DNA. Ma poi il DNA esiste sempre come doppio filamento, come struttura possibile abbiamo la doppia elica e dopo abbiamo cambiamento topologico, supercoil, eccetera, no? Invece l'RNA è molto più flessibile e mostra tutte le basi, e queste basi sono libere, aperte, e riescono dopo anche a appaiarsi con altre basi che si trovano nelle stesse molecole di RNA. E queste può dopo creare strutture secondarie e terziarie molto complesse, e queste rende anche RNA funzionante. Significa che RNA hanno una funzione biologica. Se guardiamo il DNA, la funzione del DNA è praticamente una memoria, no? Come un disco duro del computer. Invece l'RNA, che viene prodotto attraverso la trascrizione del DNA, lavora, okay? È un biomolecolo che ha funzioni biologiche, okay? Adesso facciamo un paragone tra il DNA e il RNA ancora una volta. Allora, le altre volte abbiamo visto le caratteristiche del DNA sono praticamente del 2-deossiribosio, ok? Che vediamo qua, il zucchero, l'OH, ok? Abbiamo le basi, adenina, timina, citosina, guanina, doppia catena polinucleotidica, legame fosfodiesterico, e quando viene prodotto, vengono prodotte due filamenti di DNA e questo viene fatto attraverso la sintesi del DNA in modo bidirezionale. Ok? L'altro giorno, quando mi sono sbagliato qua sulla lavagna, ho già detto che quando viene replicato il DNA abbiamo due punti dove viene aperto il DNA, dove la DNA polimerasi sintetizza il nuovo filamento di DNA, e questa sintesi è bidirezionale. Questo lo vediamo molto più in dettaglio in futuro, no? Invece l'RNA ha altre caratteristiche, ok? E l'RNA ha un ribosio invece del deossiribosio, ok? Abbiamo adenina, citosina, uracila, guanina, ok? Uracila apposta e timina. È una singola, viene prodotto come singola catena polinucleotidica. Mostra anche un legame fosfodiesterico, però la sintesi del RNA è unidirezionale. Significa, quando viene prodotto un nuovo filamento di RNA, c'è una unica RNA polimerase che non mostriamo qua, che è quasi tutto davanti, e questa marcia in questa direzione e utilizza un filamento della doppia elica del DNA come stampo per la trascrizione. Ok? Vediamo qua adesso ingrandito la differenza tra timina e uracila, e la vediamo qua, l'uracila ha l'H sulla posizione 5, invece è un gruppo metilico che troviamo nella timina. Allora, perché c'è questo cambiamento? Ok? Una spiegazione perché la natura, no, fa distinzione tra RNA e DNA su queste nucleotide è che praticamente l'uracile è meno stabile. Ok? Adesso possiamo tornare molto molto miliardi di anni nell'evoluzione, dove praticamente i primi molecole funzionanti erano le molecole di RNA. Significa che l'RNA esisteva già quando nessuno conosceva ancora il DNA. Ok? È praticamente una delle prime biomolecole esistenti. Era esistente perché l'RNA ha anche, come detto prima, una funzione biologica, che mostra proprio un'attività biologica, lavoro, ok? Però l'uracile presente in queste RNA aveva un svantaggio, perché questo gruppo H, no, facendo esperimenti si capisce che è più sensibile alla degradazione delle catene di RNA. Significa una RNA che porta uracile è più sensibile a una digestione o una degradazione rispetto a molecole di RNA che non porta uracile. Questa sensibilità sensibilità alla degradazione viene risolta mettendo un gruppo metilico. Ok, questa è la spiegazione. E questo gruppo metilico rende il DNA molto più stabile a rispetto dell'RNA. Ok? Significa fare questo cambio era utile, perché l'idea di avere DNA all'interno della cellula e non solo RNA era praticamente di creare un mezzo stabile come possiamo salvare informazione genetica. E questo richiedeva un cambiamento, no, dell'uracila altimina. Anche in vitro, anche nel laboratorio, per esempio, sappiamo, è un problema generale, che preparazioni di RNA sono molto più sensibili alla degradazione rispetto di preparazioni di DNA. Significa che se tu lasci un RNA sul bancone per un giorno, il giorno dopo è degradato. Invece l'RNA è molto contento, ancora lì funziona benissimo. Significa questo anche, per esempio, si presenta anche nelle scienze forensiche, no? Lo possiamo individuare un colpevole anche, no, se il DNA è molto vecchio. Potete solo immaginare queste case della come si chiama, Jana, questa ragazzina che ha fatto questa ginnastica artistica, no? L'hanno trovato praticamente il colpevole prendendo un francobollo che aveva 20 anni e dove un familiare del colpevole ha leccato, messo il francobollo su una lettera, e dopo 20 anni dopo era ancora possibile recuperare il DNA che si trovava nella saliva di queste parenti del colpevole, no? Solo per spiegare che veramente il DNA è una molecola molto molto stabile, che l'RNA non è, però l'RNA ha altre funzioni, altri pregi, perché è una molecola proprio molto potente, ok? Tra le alcune eccezioni esiste prevalentemente come RNA a singolo filamento, abbiamo solo certi viri che trasportano il loro genoma nella versione di RNA dopo filamento, queste sono eccezioni. Non è materiale genetico che viene duplicato, significa l'RNA non funziona come disco duro della informazione, significa che è un working horse, no? Anche lì alcune eccezioni. Alcune viri possono anche replicare il suo genoma di RNA utilizzando una RNA polimerase che legge un stampo di RNA, che per questo non ci interessa adesso. Queste sono sempre queste famose eccezioni, però ha varie funzioni. Allora, la funzione, una delle funzioni è la funzione di intermediario, questi sono i cosiddetti messenger RNAs, che si trova, che è praticamente un intermediario tra DNA e dopo la sintesi delle proteine, ok? Funzione di raccordo, ok? I transfer RNAs, che sono molto importanti anche per la traduzione, ok? Significa tRNAs riescono a leggere la sequenza delle messenger RNAs e tRNAs portano l'aminoacido che dopo serve praticamente per la sintesi delle proteine. Importante, hanno funzione strutturale, significa possono assumere strutture complesse che possono essere importanti per la funzione di una proteina che si lega anche, però molto importante, sono anche famose per avere una funzione catalitica. Significa ribozimi sono RNAs altamente strutturate e questa struttura particolare rende queste RNA funzionante come un enzima, come una proteina con una funzione enzimatica. Queste sono le cosiddette ribozimi. Però adesso anche, soprattutto nelle ultime 10-20 anni, ci sono tantissime scoperte dove molecole di RNA funzionano anche come regolatore. Abbiamo i microRNAs, abbiamo i long interchaining long coding RNAs, RASI RNAs, pi-wire interacting RNAs, long long coding RNAs, slow RNAs, e queste sono RNAs non codificanti che non vengono utilizzate come messenger RNA. Però queste RNA hanno una funzione nella controllo dell'espressione genica, della struttura della cromatina o anche del splicing dei RNA. Okay? Allora, vediamo adesso, paragoniamo adesso la struttura del DNA con tutta la flessibilità che ha l'RNA. Okay? DNA, ho ripetuto 10 volte, struttura stabile, con una flessibilità abbastanza ridotta. Conosciamo la versione VA eccetera, ma però siamo sempre elite e linee di massa non possono fare strutture di topologia diversa come i supercoils. Invece l'RNA è molto flessibile perché abbiamo un singolo filamento di DNA e questo permette dopo di creare o di assumere strutture varie. Qua vediamo per esempio che un filamento di RNA può contenere due parti, una a monte e una a valle, che mostrano una complementarità delle basi. Significa che riescono a fare piccole tratte o tratte più lunghe di appaiamenti intramolecolari. Significa all'interno dello stesso molecole queste sequenze riescono a appaiarsi e rimane sempre l'unico molecole. Questa si chiama forcina, questa struttura caratteristica, o normalmente si chiama stem loop o hairpin, ok? Però questo è un classico, però esiste anche la possibilità che questo appaiamento intramolecolare rilasciano due nucleotidi, per esempio, che rimangono non appaiate. Queste strutture anche sono molto frequenti, si chiamano bulge in inglese o gemma in italiano, ok? E poi ci sono varie versioni di queste strutture. Quando vediamo adesso un molecolo di RNA utilizzato come modello, come questo, vediamo che all'interno di questo filamento singolo si possono accumulare varie strutture. Abbiamo qua per esempio una gemma, una ansa interna, abbiamo qua una biforcazione e anche una forcina. Okay? Significa che all'interno dello stesso molecolo di RNA possono coesistere varie strutture come quelle indicate qua. Okay? Adesso abbiamo considerato qua che abbiamo considerato solo che l'RNA viene schiacciato sul tavolo, per esempio. Significa che qua vediamo solo una cosiddetta struttura due dimensionale, una struttura a due dimensioni, ok? Però lo vedete qua, in realtà abbiamo un stretch, una sequenza dove sono base appaiate, ok? Significa in realtà queste appaiamenti qua non si presentano lineare, però creano anche elice piccole, perché queste somiglia moltissimo alla struttura del DNA, no? Il DNA è anche girato, creando un'elica. La stessa cosa fanno anche stretches di RNA appaiate, ok? E qua esiste una struttura molto famosa che è un pseudo-knot. Che si chiama questa struttura, che si trova in tante RNA strutturate, e lì praticamente si crea, ok, molto complesso, abbastanza complessa. Abbiamo qua un stem loop con un appaiamento tra base all'interno delle stesse molecole, e vediamo qua basi non appaiate nel loop, ok, e queste basi possono anche trovare altre basi che si trovano a monte nel molecola e creare questi appaiamenti, ok? E adesso abbiamo qua un stretch di appaiamenti, qua un altro stretch di appaiamenti, e questo è un modello dopo molto famoso che mostra che dopo questi stretches di appaiamenti creano queste strutture girate in forma elicale, ok? Significa che questa parte qua è double-stranded RNA in forma elicale. Ok? Significa, come vedete, che anche dopo questa struttura iniziale, questo stem loop, anche varia, no? Perché viene piegato all'interno e anche le basi si girano all'interno. Ok? Significa che questo è solo possibile perché l'RNA è altamente flessibile. Ok? Allora, questa è la flessibilità strutturale. Un altro vantaggio al RNA che è basato dalla presenza dell'uracile, ok? E l'uracile rimpiazza il timidina all'interno dell'RNA. Significa abbiamo appaiamenti tra adenina e uracile, come quelle di adenina a timina, però la struttura cambiata dell'uracile permette all'uracile anche di fare appaiamenti all'interno dell'RNA con la guanina. Ok? Significa che il U all'interno dell'RNA riesce a appaiare sia con l'adenina, però anche con la guanina. Significa anche questo mi aumenta adesso la possibilità di fare appaiamenti diversi, no? Nel DNA abbiamo due, A, T, C, sì, Invece nel RNA, quando è strutturato, possono fare apparamenti tra AU, GU e GC. Ok? C'è più flessibilità di apparamento. Allora, questo permette chiaramente anche dopo di creare più strutture ancora, no? Se ho più possibilità di fare appaiamenti, posso anche creare una grande, una variazione più grande di strutture tridimensionali. Qua vediamo un'altra struttura molto famosa, no? Abbiamo visto il pseudonot. Qua vediamo adesso il tetraloop, che si trova ma anche spesso all'interno delle RNAs, e queste uracile che sono presenti in queste tetraloop structure adesso non solo possono interagire con A, con G e A, okay, però possono anche fare triplette di base interagendo con l'adenina, okay, e creano dopo una triplette. Però di nuovo questo esiste solo nelle molecole di RNA, okay? E questo è dopo importante per creare dopo queste tetraloops. Qua vi possono praticamente seguire, no? L'apparcatura del zucchero fosfato, no? Riboso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ogni riboso è chiaramente legato alla sua base, ok? 3, U, 4 con C, 5 con G, 5, 6 con G, ok? Però quando abbiamo queste sequenze vediamo appaiamenti, okay, tra C e G, classico, U e G, però vediamo anche queste uracil può fare queste triplette interagendo adesso anche con il C, con la citosina, okay? E queste dopo che porta adesso alla possibilità, no, di creare queste strutture molto più complesse, ok? Allora, il messaggio è che RNA è altamente strutturato, ok? E questa struttura porta anche a un'attività enzimica in certi casi, ok? Significa che esiste una serie di RNA all'interno delle nostre cellule che proprio funzionano come enzima. Significa che hanno una struttura particolare e sequenza particolare che permette di funzionare come enzima. Anche proteine, in realtà, anche enzime proteiche sono catene di polipeptide che sono organizzate, strutturate in un modo molto particolare, e che solo questa struttura dà la possibilità alla proteina di funzionare come enzima. E qua vediamo per esempio due esempi molto famosi, no? Un hammerhead ribozyme e un hairpin ribozyme, e queste funziona come RNA endonuclease. Significa che queste RNA sono strutturate, e questa struttura dà la funzione all'RNA di una endonuclease che taglia RNA. Vediamo qua per il hammerhead ribozyme, abbiamo praticamente due parti diverse dell'RNA. Una parte ha una funzione di riconoscimento. Significa sono queste sequenze qua che possono essere variabili, però una certa sequenza presente in queste parti qua riesce a appaiare adesso per esempio con il messenger RNA, e queste attiva dopo il sito catalitico dell'RNA che inserisce dopo un taglio. Significa che queste sono RNAs che riescono a tagliare altre RNAs. Un altro esempio simile è il hairpin ribozyme. Okay. E a parte di questo esistono una serie di altre ribozimi che sono ben conosciute, ben studiate. Noi durante la lezione parliamo sicuramente un attimo dei introni in lievito che possono autotagliarsi fuori dai messenger RNAs, okay. E parliamo anche molto profondamente, no, sui RNA ribozimali che praticamente creano un complesso di vari tipi di ribosomal RNAs, e queste porta dopo alla formazione del ribozima, del ribosoma. Il ribosoma è un ribozyme che sintetizza catene polipeptidiche, leggendo un stampo. Significa che questo è in realtà il ribosoma, è il ribozima più famoso, più potente che abbiamo, no? Che esiste. Dovete solo considerare in una cellula dei vertebrati più o meno il 90% del contenuto di RNA sono derivano dai ribosomi. Significa che è una componente della cellula molto molto concentrata, molto altamente concentrata, no? In realtà questo ribozima, no? Il ribosoma, era questo che ha permesso in realtà di produrre dopo proteine che in realtà adesso sono i key responsibles, no? Per tutte le funzioni biologiche delle cellule. Qua vediamo di nuovo un altro esempio del folding dell'RNA, no? Abbiamo una catena di RNA, no? Che può assumere una struttura particolare, no? Facendo appaiamenti, creando stem loops, anse, eccetera. Okay? Se vediamo, uno dei più famosi, a parte del ribosoma, è anche il transfer RNA. Ok? Perché utilizziamo il modello di transfer RNA? Perché è un RNA molto più corto. Un ribosoma consiste da migliaia di nucleotide, invece il tRNA è molto corto. Ok? Abbiamo adesso, non so bene, mi sa all'intorno di 100 nucleotidi, no? Ok? E praticamente quando vediamo la struttura primaria da una tRNA, e dico una tRNA perché abbiamo tanti diversi tipi di tRNAs, per tutti i tRNAs hanno la stessa struttura principale. E questa è la struttura del trifoglio. Significa che quando leggo la sequenza primaria dall'RNA, che è partendo dal 5', C, C, G, 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 no? In questo caso, vediamo che questo 5' riesce a appaiarsi con una sequenza che si trova nel 3' dello stesso molecolo di RNA. In più abbiamo altre posizioni o altre regioni che possono fare appaiamenti. E questi appaiamenti creano la struttura caratteristica di tutti i tRNAs, okay? E questo è il trifoglio. Significa che abbiamo un stem loop che si chiama D-loop, l'altro loop si chiama anticodon loop e il terzo loop si chiama pseudo loop o T-pseudo C-loop. Okay? Dopo c'è un piccolo bulge dove praticamente c'è un appaiamento tra A e U e GG rimane libero. Okay? La struttura di queste è uguale in tutti i tRNAs, okay? Però le sequenze sono diverse all'interno di questo appaiamento, però le sequenze sono variate in un modo che rimane sempre queste parti double stranded di RNA, okay? Significa tutti i tRNAs hanno questo appaiamento, però questo appaiamento può essere causato da sequenze diverse che si trovano in queste regioni appaiate, no? Allora, questa è adesso la struttura a due dimensioni. Significa che io prendo la sequenza, lo schiaccio sul tavolo e quello che vedo, okay? Però come ho detto prima, quando abbiamo sequenze appaiate anche in molecole di RNA si creano elice. In realtà in vivo queste elice, queste tRNA si presentano in questa maniera qua. Significa che sono girate e assumono ancora un'altra struttura più complessa. Okay? Se io tolgo queste strutture elicali, mi risulta di nuovo questa struttura two-dimensional. Okay? Questa adesso un molecola molto semplice, il tRNA, pochi nucleotidi. Qua vediamo per esempio un RNA che fa parte del ribosoma. Questa è la subunità ribosomale 16S, okay, che si trova nella subunità minore del ribosoma, e vediamo che questa sequenza qua neanche inizia dove inizia. 5', qua doveva iniziare da qualche parte, non lo trovo. Boh. Però, sì, qua c'è un terminus, no? Qua c'è un'estremità. Però vediamo che queste RNA solo considerando la possibilità di appaiamento all'interno della struttura primaria o la sequenza primaria dell'RNA, riesce a fare tantissime strutture. Nella cellula, no? Queste strutture sono ancora più complesse e vediamo qua questa struttura finale tridimensionale della 16S ribosomal subunits. Okay? E adesso credo che basta, no? Basta. Avete domande?